al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Domenica 2 giugno alle ore 17 nella Basilica Vaticana, nel contesto delle celebrazioni dell'Anno della Fede, il Santo Padre Francesco presiederà l'adorazione eucaristica, alla quale sono invitate ad unirsi spiritualmente tutte le diocesi del mondo. Oggi parliamo di questa iniziativa che si preannuncia storica, non è stata mai realizzata in questa modalità, iniziativa che appunto si inserisce nell'ambito dell'Anno della Fede, che è stata presentata questa mattina in sala stampa vaticana da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dal segretario del medesimo Pontificio Consiglio. Ascoltiamo subito dalle parole di Monsignor Fisichella l'introduzione di questa mattina, per poi fare una bella riflessione insieme a due ospiti che ci sono venuti a trovare in studio su Gesù Eucaristia e su quale significato dare alla vita del cristiano nel segno di questo mistero.
L'Anno della Fede prosegue il suo cammino fecondo e ricco di iniziative, sia nelle diocesi che negli incontri con Papa Francesco. La riuscita degli eventi finora programmati sono di particolare conforto, ma più ancora che ai numeri, certamente significativi, che ad oggi mostrano una presenza di pellegrini a Roma di circa oltre certamente 4.300.000 pellegrini, teniamo conto che già domani saranno presenti all'udienza 90.000 persone, va considerata l'attiva partecipazione alla preghiera, alla riflessione, al coinvolgimento spirituale che ha evidenziato la maturità con la quale le diverse realtà ecclesiali coinvolte e i pellegrini in genere si inseriscono in questa esperienza ecclesiale.
Un evento storico, si diceva, per testimoniare il senso di profonda unità che caratterizza questo momento. Già hanno manifestato la loro adesione parrocchie, congregazioni religiose, specialmente monasteri di clausura, le varie associazioni del mondo ecclesiale. E allora si andrà dalle isole Cook a Samoa, da Honolulu alla Nuova Zelanda, dal Sudafrica al Cile, fino alla Papua Nuova Guinea, l'intera Europa, tutte queste regioni del mondo si calibreranno sull'orario di Roma e dunque anche di notte per alcune, terranno compagnia a Gesù per un'ora. Abbiamo in studio Don Alberto Pacini, rettore della Basilica di Sant'Anastasia al Palatino a Roma. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Qui si tiene l'adorazione eucaristica perpetua. Intanto le chiedo, Don Alberto, come accoglie questa iniziativa.
Questa iniziativa è una gioiosa sorpresa, ma non sorpresa, perché è perfettamente in linea di continuità con il Magistero di Giovanni Paolo II, il quale diceva: le nostre comunità cristiane devono diventare scuole di preghiera. E Benedetto XVI, che disse proprio nel Sacramentum Caritatis, peccheremmo se non adorassimo colui che andiamo a ricevere. Quindi questo senso di tornare all'Eucaristia, da celebrare bene, sicuramente in sintonia con lo Spirito, ma anche da adorare, perché è la viva presenza del Signore.
Che scaccia ogni forma di idolatria.
Che scaccia ogni forma di idolatria, perché quando il nostro cuore non è preso da Dio, è preso da qualunque altra forma di idolatria.
Cosa significa, Don Alberto, adorare?
Adorare è un atto di amore. Quando nelle parrocchie andiamo a fare le settimane eucaristiche e chiediamo ai bambini cosa vuol dire adorare, e loro dicono amare, perché nella terminologia corrente si usa in maniera un po' equivoca: oh, io adoro questa cosa. E allora spiego subito: ma adorare si adora solo il Signore, però è vero, è un atto di amore. Un cuore che si sintonizza con un altro cuore, il nostro cuore limitato con il cuore di Dio.
Legge nelle scritture adorare in spirito e verità.
In spirito e verità, certo, nel capitolo 6 nel capitolo 4 di Giovanni, versetto 21, proprio Gesù dice alla Samaritana: è l'ora in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e verità.
Lei ci ha portato in studio anche Alessandro De Spagnolis, benvenuto, ben trovato. Lei è della diocesi di Campobasso, dove promuove il culto eucaristico, è sacerdote Fidei Donum in Kenya e anche lì promuove il culto eucaristico. Vorrei subito spostarmi in Africa, perché mi viene davvero la curiosità di sapere in che modo promuovete questo culto eucaristico in una regione dove peraltro sono presenti anche altre fedi religiose.
Sì, è vero, è una realtà complessa e le presenze religiose sul territorio sono multiple. Dalle presenze tradizionali, penso all'Islam, al cattolicesimo, alle forme cristiane, riformate, anche a tantissime sette ormai sono presenti sul territorio africano. Da poco tempo abbiamo il nuovo vescovo, Immanuel Barbara, che con entusiasmo ha raccolto l'invito ad animare le settimane di adorazione nelle parrocchie e soprattutto con l'occhio rivolto alla formazione dei sacerdoti. Infatti ha invitato Don Alberto in diocesi per gli esercizi spirituali e quanto prima Alberto verrà giù in Kenya per incontrare i sacerdoti ed iniziare questo cammino, questa avventura che porterà le parrocchie, molte parrocchie della diocesi, all'adorazione eucaristica perpetua. Io lavoro in Kenya ormai da 12 anni, abbiamo un piccolo laboratorio missionario. È un ospedale che si mette al servizio dei più poveri, soprattutto dei bambini ammalati di AIDS e delle mamme, e lì facciamo un lavoro interessante dal punto di vista eucaristico, perché se il dono di Gesù è l'unità e il dono dello Spirito è portare tutto al cuore di Dio, noi da anni lavoriamo insieme, cattolici, comunità riformate, islamici, e siamo testimonianza di armonia e di unità all'interno della diocesi. Lo facciamo in modo silenzioso ed umile, prestando servizio porta a porta agli ammalati, soprattutto agli ammalati di AIDS, ai bambini e alle mamme. Il vescovo, quando la sera passa da noi in missione, ci saluta, dialoga con tutti e nessuno nella nostra piccola realtà si tira indietro quando è l'ora della preghiera. Nessuno. Quando c'è il rosario si avvicinano tutti, anche gli islamici, in silenzio le mamme presenti, gli insegnanti, chi è addetto poi alla gestione dell'ospedale, sa unirsi alla preghiera. E questo è un dono di Gesù Eucaristia. Ora il sogno grande, il vescovo ha dato il permesso, è nella nostra piccola realtà di costruire una cappella dove 24 ore al giorno si possa fare adorazione, perché chi passa vicino alla nostra realtà deve sentire il profumo di Gesù, deve dire: lì c'è Gesù, vivo. Lo vede nell'Eucaristia, lo vede nelle persone che amano e vivono, ma lì c'è Gesù vivo. E questo è il nostro grande sogno.
Ecco, questa continuità, questo stare sempre in compagnia di Gesù, il nostro corpo di fronte al corpo di Gesù.
E questa è l'esperienza che noi qui a Roma, nella Basilica di Santa Anastasia, facciamo da 12 anni. Giorno e notte la Basilica di Santa Anastasia è aperta e le persone vengono ad adorare. Ci sono dei turni di adorazione e c'è un gruppo di servizio, per cui assicuriamo anche una vigilanza costante 24 ore al giorno per evitare spiacevoli conseguenze, eventualità. Ma l'esperienza che noi viviamo è che proprio questo Gesù, come ha detto lui stesso, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. E questo Gesù, crocifisso per amore, risorto, il vivente, attira davvero come fosse un grande magnete. E come disse Giovanni Paolo II, vorrei suscitare in questo anno dell'Eucaristia, anno 2005, uno stupore eucaristico, fare del tabernacolo il polo di attrazione.
E lei lo può testimoniare dopo 12 anni.
Assolutamente lo posso testimoniare, non solo ma come è avvenuto nel Cenacolo, l'Eucaristia è una perpetua Pentecoste, come disse Giovanni Paolo II parlando ai giovani nella 23esima GMG, per cui dall'Eucaristia sgorga un fiume di grazia che ci muove ad evangelizzare. Da Sant'Anastasia sono nate tante altre adorazioni perpetue, comprese le 4 che ci sono a Roma, e le ormai sono 60, alcune delle 60, metà circa, un 50% delle 60 che sono nate in Italia, perché in Italia c'è proprio questo grande movimento eucaristico, ormai composto da tanti sacerdoti, laici, religiosi, religiose, che stanno promuovendo quella che il Papa Benedetto ha definito una primavera eucaristica.
In fondo il messaggio di Gesù, in sostanza, qual è stato? Restate con me.
Sì, e come sacerdote vivo fortemente questa esperienza. Quando sto con Gesù e prego con Lui nell'Eucaristia, quando celebro la messa o sto con la gente con cui lavoro, mi sento nell'orto degli ulivi, sto vicino a Gesù. E allora il volto di Gesù Eucaristia e il volto di Gesù nel povero, nell'ammalato, hanno la stessa identità per me. E quando poi ho la grazia di riposarmi con Gesù in silenzio, guardo il Gesù che amo e lì ritrovo la forza per essere prete, per vivere da prete, per celebrare la messa con le persone che il Signore mi ha dato. E da lì inventare la vita secondo quelli che sono i suoi canoni, i canoni eucaristici. Prima dicevamo cosa significa essere uomini eucaristici. Significa vivere l'umanesimo di Gesù, che è un umanesimo eucaristico, un umanesimo della condivisione, della fraternità, della pace, della misericordia, dell'umiltà. Ma io dico anche dell'unità. Siamo chiamati a diventare un cuor solo, un'anima sola, un unico pezzo di pane spezzato per gli altri.
Che poi, si diceva, è la finalità principale di questa iniziativa di sincronia tra tutte le diocesi del mondo. Mi viene anche da dire che se non si affina, se non ci si educa a questa scuola del restare di fronte a Gesù, probabilmente non lo si riesce neanche a gustare nel momento in cui si fa la comunione, nel momento in cui ci si ciba di Lui.
Certamente, la nostra mentalità fast food, mordi e vai, ci porta a tempi affrettati, a tempi nei quali c'è poco silenzio, e invece precisamente questo stare nel silenzio, rimanete con me, e rimani con noi, come disse Giovanni Paolo II, rimani con noi, o divino viandante, mane nobiscum domine, rimani con noi, Signore, perché si fa sera, le parole dei pellegrini di Emmaus, Luca capitolo 24, cioè questo stare con il Signore, perché noi senza di Lui non possiamo far nulla. E allora noi parliamo tanto di crisi di vocazioni, e io dico questa è una grande mistificazione, il Signore non ha mai smesso di chiamare. Parliamo di crisi della famiglia, certamente, perché nella famiglia questa presenza del Signore che noi possiamo assaporare stando con Lui non c'è. E allora abbiamo tolto Dio dalle nostre case, abbiamo tolto le nostre case dalla presenza di Dio. E allora dobbiamo ritornare con forza a Lui. E questo ritornare con forza, nella nostra esperienza, anche per persone molto lontane, anche con persone che hanno litigato con la Chiesa, fra virgolette, e che invece compaiono nelle notti davanti alla presenza del Signore, riconcilia i cuori, perché è il Signore che parla. Cuore a cuore.
Stare di fronte al corpo di Gesù, cibarsene per educarsi a stare tra i corpi delle persone. Femminicidi, corpi sventrati, dati alle fiamme, la cronaca è ricchissima, ahimè, di tragedie di questo tipo.
Violenze terribili che manifestano uscire dal nostro cuore, quello che Gesù dice, è dal nostro cuore che escono tutti i sentimenti cattivi, passioni, omicidi, adulteri, violenze, ubriachezze, orge, e tutto questo è nascosto nel nostro cuore, quindi soltanto permettere a Lui di entrare nel nostro cuore potrà liberare il nostro cuore da questa violenza, altrimenti siamo condannati all'autodistruzione.
E ci aiuterà a veramente percepire lo spazio sacro che è il corpo altrui.
Sì, lo spazio sacro. Io sono convinto che in ognuno di noi c'è un cuore sacro, che è il sacro cuore di Gesù. L'adorazione lo risveglia, dà coraggio, anima, ti prende per mano il Signore e ti porta sui suoi sentieri. In seminario abbiamo ricevuto una stupenda testimonianza di amore verso Gesù Eucaristia. Il nostro rettore, Monsignor Giuseppe Mani, ogni giorno ci invitava a fare un'ora di adorazione e poi una volta a settimana l'adorazione notturna. È rimasta nel nostro cuore questa passione per l'Eucaristia, la passione dei piccoli fratelli di Charles de Foucault, in silenzio con Gesù, perché tu appartieni a Gesù, sei di Gesù, educati con Lui, stai con Lui, fai compagnia a Gesù. Chi sa fare compagnia a Gesù sa fare compagnia anche a chi soffre. È impossibile stare con i fratelli e le sorelle che il Signore ti ha dato da prete se non sai stare con Gesù. E diventeresti un matto, o sei un matto se non lo fai.
Papa Francesco ha fatto giungere le intenzioni che a desiderio siano tenute presenti in questa ora di preghiera. Lo ricordo, il 2 giugno dalle 17 alle 18 sull'ora di Roma si calibreranno tutte le diocesi del mondo per l'adorazione eucaristica in contemporanea mondiale. Allora, quali sono queste due intenzioni? Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo e oggi in segno di unità, raccolta nell'adorazione della Santissima Eucaristia, il Signore la renda sempre obbediente all'ascolto della sua parola per presentarsi dinanzi al mondo sempre più bella, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata. E qui cita il versetto degli Efesini. Attraverso il suo fedele annuncio possa la parola che salva risuonare ancora come apportatrice di misericordia e provocare un rinnovato impegno nell'amore per offrire senso pieno al dolore, alla sofferenza e restituire gioia e serenità. Questa è la prima intenzione.
Sì, tutto questo è ciò che di fatto avviene e noi da 12 anni lo sperimentiamo, è una realtà proprio, è un'intenzione di preghiera, ma è anche di fatto quello che il Signore realizza quando si sta in adorazione, l'esperienza della misericordia. Noi da questa esperienza dell'adorazione perpetua abbiamo sviluppato un ministero di ascolto, di confessione, di riconciliazione delle persone. Vengono persone con le vite frantumate, vengono persone con la crisi dei valori più assurda, vengono persone che sono in cerca di una identità. Oggi si parla della crisi della identità, del gender, eccetera. E lì il Signore ci svela la nostra vera identità. Ci svela che siamo stati creati maschio e femmina e tutti gli artefatti del nostro tempo sono il frutto della crisi della famiglia, la crisi di famiglie abbandonate, distrutte, nelle quali i valori del papà e della mamma non ci sono più, famiglie nelle quali non c'è più la possibilità di uno spazio di ascolto, non c'è la trasmissione dei valori. Allora stare con Gesù ci fa riconoscere il progetto di Dio che il Signore ci ha lasciato scritto nella Scrittura, inutile che ci arrampichiamo sugli specchi, è tutto scritto lì. E leggendo la Scrittura riscopriamo la nostra identità, stando con il Signore riscopriamo la nostra chiamata. Allora misericordia nell'accogliere le miserie, le povertà, saper piangere con quelli che piangono nella sofferenza e quindi non il giudizio, non la critica, non il dito puntato, ma l'accoglienza di un abbraccio paterno, di un abbraccio sponsale della Chiesa, l'abbraccio della misericordia di Cristo che dal suo cuore trafitto irradia il sangue e l'acqua. E quindi esperienza di una Chiesa santa. Abbiamo purtroppo testimonianze della nostra non santità come sacerdoti, ma l'Eucaristia ci ridà la vera identità. Perché io sono prete? Perché io sono sposato? Perché io sono consacrato, consacrata? Per chi? Allora ritrovare la nostra identità e la nostra santità. Siate santi come santo o come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Ma noi non possiamo essere santi da soli, abbiamo bisogno di stare nel fuoco, il fuoco che fa fondere la cera e la plasma, la rende plastica. Allora questa è l'opera che fa il Signore dentro di noi.
La seconda intenzione è quella che ci porta a quanti nel mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù, di cui il Papa non si dimentica, di quanti sono vittime delle guerre, della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro schiavo, per i bambini e le donne che subiscono ogni forma di violenza. L'intenzione del Santo Padre, a cui dovremo unirci tutti, tutti è: possa il loro silenzioso grido di aiuto trovare vigile la Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso su Cristo crocifisso non dimentichi tanti fratelli e sorelle lasciati in balia della violenza. E qui vengono citati i disoccupati, quanti vivono nella precarietà economica, gli anziani, gli immigrati senza tetto, i carcerati e quanti sperimentano l'emarginazione. Don Alessandro.
Sì, e tenendo lo sguardo su Gesù crocifisso, che poi trovo il coraggio di agire in nome di Gesù per andare incontro a chi è povero, altrimenti il povero non lo vedo, altrimenti chi soffre non lo sento quando grida. Non sto vicino al cuore malato se non ho il mio sguardo rivolto a Cristo crocifisso, se non amo Cristo crocifisso. Penso alla bellissima testimonianza che Don Giuseppe Puglisi ha dato donando la sua vita. E benedetto il cielo che ora è beato, perché è un esempio per tutti i sacerdoti, è un esempio per me, per Alberto, per tutti, per tutta la Chiesa. Vuoi amare Gesù, devi farti piccolo e stare con la gente che il Signore ti ha dato, con quel popolo di Dio che ora soffre, tu sta lì, sta vicino a loro, diventa compagno di strada. Ma se togli lo sguardo da Gesù crocifisso, da Gesù che è pane, alimento buono per i tuoi fratelli, rischi di girare intorno a te stesso e non porti frutto.
Don Alberto, siamo in chiusura. La promozione del culto eucaristico in Italia.
Avviene da 12 anni e ormai raccoglie molti sacerdoti. Sono circa 60 le adorazioni eucaristiche perpetue, comprese in due ospedali, l'Arcispedale di Reggio Emilia e l'Ospedale di Sassuolo. Qui a Roma, secondo il desiderio del Papa Benedetto, sono 5 le adorazioni eucaristiche perpetue, ciascuna per uno dei 5 settori di Roma, e esiste un sito www.adorazioneperpetua.it e abbiamo la proposta di un convegno nazionale, il quarto convegno nazionale eucaristico, che si terrà in ottobre, 1, 2, 3 ottobre, presso il Santuario del Divino Amore, sede di una adorazione eucaristica quotidiana.
E vi ritroverete
ci ritroveremo per rafforzare, per coordinare, per promuovere anche convegni regionali che abbiamo già fatto in varie regioni d'Italia. Praticamente in quasi tutte le regioni, eccetto 2 o 3, esiste l'adorazione eucaristica perpetua.
Ringrazio gli ospiti di oggi, Don Alberto Pacini, rettore della Basilica di Sant'Anastasia al Palatino. Grazie mille a Don Alessandro De Spagnolis, che promuove anche in Kenya il culto eucaristico, sacerdote Fidei Donum. Buon lavoro, buon rientro in Africa.
Grazie, pace a te.